Seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, versi 13 e 14. Dio sia lodato. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me, con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Fin qui la lettura della parola di Dio. Potete accomodarvi, gloria al Signore. Poche parole per introdurre questo soggetto. È importante che noi consideriamo questo deposito che il Signore ci ha affidato stasera. Dobbiamo capire che cosa abbiamo ricevuto dal Signore, dobbiamo amministrarlo, dobbiamo condividerlo con gli altri, abbiamo la responsabilità di custodire quanto Dio ci ha affidato. E questa è la raccomandazione che Paolo rivolge al suo figlio nella fede, figlio spirituale Timoteo, e tutti conosciamo la figura di Timoteo, questo giovane consacrato al Signore che si convertì durante un viaggio missionario di Paolo, e Paolo lo adocchiò, lo individuò e poi successivamente lo prese con sé per accompagnarlo in missione. Questo giovane era un giovane versato nelle scritture, aveva avuto una mamma credente, una nonna credente, fin da fanciullo aveva potuto imparare la parola di Dio, le sacre lettere, era cresciuto in un sano ambiente spirituale, e Paolo lo prende, lo porta con sé nel suo secondo viaggio missionario e poi diventa anche pastore di Efeso. E Paolo gli dà questo consiglio: custodisci il buon deposito. Noi dobbiamo capire che cosa Dio ci ha dato, che cosa Egli ha riposto in questi vasi terreni, vasi di terra, vasi deboli. C'è qualcosa di molto importante, di molto prezioso che Dio ci affida, e noi dobbiamo capire l'importanza, il valore di ciò che ci è stato affidato. Le sane parole, la sana dottrina, la dottrina della salvezza, che credetemi è tale quale oggi a quella predicata dall'Apostolo Paolo. Oggi noi non abbiamo bisogno di una dottrina diversa, la dottrina è sempre quella e andrà bene fino al ritorno del Signore. La sana dottrina, le sane parole, il sano insegnamento della parola di Dio, la buona notizia dell'Evangelo, la fede che è stata trasmessa una volta e per sempre ai santi. Questo il Signore affidò a Timoteo, questo il Signore ha affidato a ciascuno di noi. Noi abbiamo questa grande ricchezza in noi e abbiamo una grande responsabilità verso la società in cui viviamo, e ciò che ci è stato affidato ha una portata eterna, ha un valore immenso. Quando noi annunciamo la parola di Dio a qualcuno, stiamo facendo qualcosa di veramente significativo, importante, che può determinare la salvezza di un individuo, una salvezza eterna. L'Evangelo che ci è stato affidato è ancora oggi la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Nel Vangelo c'è tutto ciò di cui l'umanità ha bisogno per ritornare a Dio, per recuperare quanto ha perso nel giardino dell'Eden. E Satana, il nostro nemico, il nostro avversario, nel giardino dell'Eden ha privato l'uomo e l'umanità intera della propria dignità, lo ha privato del rapporto con Dio, della pace, della purezza, della gioia, ma Dio sia lodato per il Vangelo che ci aiuta a recuperare, per questa è una notizia meravigliosa, la buona notizia, ci aiuta a recuperare tutto quello che abbiamo perso. E il Signore attraverso il Vangelo salva chiunque crede. È potenza, è dunamis di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ora non ha importanza lo strumento che presenta il Vangelo. La cosa più importante è il Vangelo stesso, è ciò che noi annunciamo. E la salvezza delle persone non dipende da noi, ma dipende dalla posizione che assumeranno le persone rispetto all'annuncio dell'Evangelo. Chi avrà creduto sarà salvato, chi non avrà creduto già è condannato. Noi abbiamo una grande responsabilità, Dio ci ha affidato qualcosa di eterno, qualcosa che ha un grande valore e noi lo dobbiamo trasmettere fedelmente. Paolo lo spiega così ai Corinzi e gli dice: io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso. Ho ricevuto e vi ho trasmesso. E l'Evangelo che Paolo aveva ricevuto dal Signore non se l'era inventato lui, lo aveva ricevuto direttamente dal Signore. E l'Evangelo non è una filosofia, l'Evangelo non è un'idea umana, l'Evangelo non è parto della fantasia di un uomo, per quanto colto ed elevato possa essere. L'Evangelo è stato nei pensieri eterni di Dio prima della creazione del mondo. L'Evangelo Dio lo ha elaborato, predisposto nel suo piano glorioso per donarlo all'umanità prima che l'uomo fosse creato. E l'Evangelo è stato depositato nella vita di Paolo, nella vita di Timoteo, nella mia vita, nella vostra vita, e dobbiamo veramente tenerne conto ed apprezzare questo grande, immenso tesoro che il Signore ci ha affidato. E noi dobbiamo ogni giorno dire: Signore, aiutaci a capire, aiutaci Signore ad apprezzare, aiutaci a valorizzare questo glorioso Evangelo. Volete fare del bene alle persone? Oh, le persone hanno bisogno di Gesù, hanno bisogno della grazia di Dio, hanno bisogno della pace con Dio, hanno bisogno di trovare la via che conduce a Dio. Le persone oggi non hanno bisogno di maggiore benessere, non hanno bisogno di soldi in tasca in più. Le persone principalmente hanno bisogno di recuperare il loro rapporto con Dio, hanno bisogno di stare in una giusta relazione con Dio. Quindi l'Evangelo pone le persone nella condizione necessaria per poter ricevere da Dio ciò di cui essi hanno bisogno, esse hanno bisogno. E Gesù continua a dire: venite a me voi tutti che siete travagliati, voi tutti che siete affaticati, ed io darò riposo alle anime vostre. La ricchezza umana, i piaceri terreni non possono assolutamente soddisfare il cuore dell'uomo. Noi possiamo portare alle persone una bella notizia, una buona notizia, che Dio è pronto a riconciliarsi con il peccatore, che Dio è pronto ad incontrarlo alla croce del Calvario, che Dio vuole fare la pace con coloro che sono in guerra contro di lui, che sono suoi nemici, si vuole riconciliare con i suoi nemici e li vuole incontrare alla croce del Calvario, l'unico luogo deputato a questo scopo per l'incontro tra l'uomo e Dio e per la conseguente riconciliazione tra il Creatore e la creatura. E permettetemi di dirlo e di sottolinearlo: l'Evangelo è meraviglioso. L'Evangelo è glorioso ed è l'Evangelo della grazia, l'Evangelo del beato Dio, è l'Evangelo che può veramente fare del bene alle persone. E noi dobbiamo sapere esattamente ciò che abbiamo ricevuto in deposito. C'è un sacro deposito presso ognuno di noi, un buon deposito che noi dobbiamo custodire gelosamente per mezzo dello Spirito Santo. E questo è il segreto: custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in te, Timoteo, che abita in noi credenti. E la parola di Dio ci fa riflettere su questo, che noi siamo tempio dello Spirito Santo. Lo siamo individualmente, lo siamo collettivamente. Quando la mattina ci svegliamo, rallegriamoci, perché lo Spirito Santo abita in noi. Rallegriamoci nel Signore per questa meravigliosa constatazione che possiamo fare ogni giorno. Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Signore, il Consolatore, abita in noi. E Dio non abita più in templi fatti dalla mano dell'uomo, ma Dio abita in noi, individualmente e collettivamente, come credenti e come Chiesa, corpo di Cristo, edificio in cui il Signore abita mediante il suo Spirito. Se la vita cristiana la dovessimo vivere con le nostre forze, con la nostra esperienza, con le nostre capacità umane, sarebbe un disastro, sarebbe una tragedia. Ma meno male che Dio ci ha donato lo Spirito Santo. Grazie Signore per il Paracleto, grazie per il Consolatore, grazie per il tuo Spirito donato alla Chiesa. E lo Spirito Santo ci aiuta ogni giorno, guidandoci nella verità. Egli ci guiderà in tutta la verità. E chi legge la Bibbia, chi ama il Signore, chi prega il Signore, ogni giorno è assistito dallo Spirito Santo. Ogni giorno lo Spirito del Signore si pone a fianco a noi come un maestro accanto all'allievo, per guidarci, per farci comprendere le cose, per aiutarci a crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro meraviglioso e amato Signore e Salvatore. Lo Spirito Santo ci aiuta perché noi siamo deboli e da soli non ce la facciamo. E lo Spirito Santo sovviene alle nostre umane debolezze. Noi non sappiamo come pregare, dice Paolo, ma lo Spirito Santo intercede per noi con sospiri ineffabili, inesprimibili, con termini, parole umane. Ed egli ci aiuta nella preghiera. Quando siamo afflitti, lo Spirito Santo viene a noi e ravviva il nostro spirito e ci aiuta ad elevarci nella lode, nell'adorazione, e la nostra preghiera diventa scorrevole, la nostra preghiera diventa potente. Noi piccoli, deboli esseri umani siamo in grado di pregare in modo tale che il cielo si apra e che le risposte divine giungano fino in terra. L'intercessione dello Spirito Santo è potente, egli prega in noi e per noi e ci solleva da ogni debolezza umana e ci aiuta ogni volta che ci troviamo in difficoltà. Lo Spirito Santo è lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma noi lo abbiamo conosciuto, egli è venuto, alleluia, è venuto. E noi non dobbiamo dire: Signore, mandalo, perché il Signore l'ha mandato già, l'ha mandato a Pentecoste. Noi dobbiamo dire solo: Signore, riempici del tuo Santo Spirito, già che l'hai donato alla Chiesa. Signore, aiutaci ad esserne ripieni giorno dopo giorno. Di fronte alle difficoltà oggettive che affrontiamo ogni giorno, di fronte al deterioramento della società in cui viviamo, allo sgretolamento dei valori morali. Non possiamo fare altro che affidarci allo Spirito Santo affinché Egli ci aiuti a fare la volontà di Dio. Ripeto, non con le nostre forze, non con le nostre capacità, ma con l'aiuto che viene dall'alto. E lo Spirito Santo è una persona divina, dolce, gentile, e noi dobbiamo imparare a relazionarci con lo Spirito Santo nel modo giusto. Non lo dobbiamo contristare, non lo dobbiamo rattristare con le nostre parole, i nostri pensieri negativi, la nostra condotta sbagliata. Noi possiamo rattristare lo Spirito Santo, ma è qualcosa di terribile rattristare, contristare lo Spirito del Signore. Ma noi dobbiamo invece ravvivare il dono di Dio, e il Signore ci ha donato il suo Spirito, noi dobbiamo ravvivare il suo Spirito in noi. Letteralmente Paolo disse a Timoteo: ravviva il fuoco di Dio che è in te. E questo fuoco non si deve spegnere, noi lo dobbiamo alimentare. Questo fuoco deve aumentare di intensità, di forza, in calore, deve aumentare e deve operare nella nostra vita giorno dopo giorno. È vero, negli ultimi tempi l'amore si raffredderà di più, l'iniquità sarà moltiplicata, ma il Signore non ha ritirato lo Spirito Santo dalla faccia della terra. Lo Spirito Santo è ancora all'opera, e Dio sia lodato perché all'opera qui in Vasto, in tutta l'Italia, lo Spirito Santo sta operando, e lo Spirito Santo ci deve aiutare a custodire il buon deposito che ci è stato affidato. Questo deposito noi lo dobbiamo custodire ogni giorno, e dobbiamo pregare il Signore affinché ci aiuti a non perdere nulla di ciò che Egli ci ha affidato. E questo deposito deve essere non solo custodito, ma anche condiviso. Il vero cristianesimo è condivisione. I nostri fratelli pionieri che sono venuti prima di noi nell'opera del Signore, hanno avuto davanti questa visione: condividere la parola di Dio, condividere le benedizioni, i doni ricevuti dal Signore con tante persone. E sono andati ovunque ad annunciare l'Evangelo della grazia. Lo hanno fatto con una visione di fede, hanno seminato con lacrime, e a volte non hanno visto subito il raccolto, ma Dio si è lodato perché il loro lavoro non è stato vano. Hanno voluto condividere. Noi non possiamo tenere per noi stessi, trattenere in noi stessi ciò che Dio ci ha dato. Noi siamo amministratori di ciò che Dio ci ha dato, ma non siamo proprietari di quello che Dio ci ha affidato. C'è una differenza molto notevole tra essere proprietari ed essere amministratori. Noi amministriamo qualcosa in nome e per conto di colui che ce l'ha affidato. E noi non dobbiamo assolutamente pensare che quello che abbiamo è nostro, basta per noi, va bene per la nostra famiglia, va bene per la comunità in cui viviamo. No! Quello che Dio ci ha donato, noi lo dobbiamo condividere con tanti altri, tantissimi altri. Noi siamo grandemente responsabili davanti a Dio. Quando Pietro e Giovanni salirono al Tempio durante l'ora della preghiera e incontrarono lo zoppo che solitamente veniva deposto alla porta detta Bella, quell'uomo pensava di ricevere da loro qualche bella moneta d'argento, qualche moneta che potesse in qualche modo risolvere il problema di sbarcare il lunario per quella giornata. Ma Pietro specificò a quell'uomo: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che io ho, io te lo do.
Amen.
Quello che io ho, io te lo do. Amen. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Pietro non disse: quello che ho me lo tengo, va bene per me, me lo godo io. No, Pietro si sentiva di essere a tutti gli effetti un amministratore di Dio, dei doni di Dio, delle benedizioni di Dio, dei segreti di Dio. Gloria al nome del Signore. Quello che io ho, io lo amministro in nome e per conto di colui che me lo ha dato. Io non ho ricchezze terrene, ma quello che ho, la ricchezza che io amministro, ciò che mi è stato dato, io te lo do. E tutto quello che io ho è in quel nome meraviglioso che al di sopra di ogni altro nome, il nome potente di Gesù di Nazaret. Alzati e cammina. Volete essere ricchi nella vostra vita spirituale? Condividete, date agli altri, date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno una misura scossa, pigiata, traboccante. Nella vita spirituale non si diventa mai poveri. Se noi diamo agli altri, riceveremo sempre di più. Quando siamo stati in Israele abbiamo visto il Mar Morto. Perché è morto? Perché riceve e non dà. Siamo stati qualche giorno sul lago di Garda tempo fa con mia moglie. È meraviglioso, quel lago riceve e dà. E c'è sempre un ricambio di acqua. Il Mar Morto è morto, è pieno di sale. Come vogliamo essere noi? Come il Mar Morto o come un lago ripieno di pesci? Un lago dove c'è un ricambio continuo di acqua, un lago dove c'è la vita. Oh, noi vogliamo essere veramente persone che sanno donare, che sanno condividere con gli altri l'immenso tesoro che è stato a noi affidato. Oh, noi siamo amministratori e non proprietari. E un giorno il Signore ci domanderà conto del capitale che ci è stato affidato. E oggi un buon amministratore cerca di amministrare i beni altrui in modo da aggiungere gli interessi al capitale. Il Signore ha donato a ciascuno di noi qualcosa, tutti abbiamo ricevuto qualche dono dal Signore, qualche talento, qualche mina. Noi dobbiamo restituire al Signore un giorno ciò che Egli ci ha dato, più gli interessi. Dobbiamo dare al Signore più di quanto Egli ci abbia affidato in partenza. Vogliamo dire: Signore, aiutaci a saper bene amministrare in nome Tuo, per conto Tuo, quello che Tu ci hai affidato. E allora dobbiamo spargere il seme della parola di Dio nel mondo, ogni giorno, in ogni momento, in ogni circostanza. Dobbiamo essere sempre pronti ad annunciare la parola del Signore. E Paolo ai Romani usa queste espressioni molto belle riguardo all'Evangelo. Io sono debitore verso tutti, verso il mondo pagano, verso il mondo greco-romano. Io sono pronto ad annunziare l'Evangelo a tutti, sono ansioso di farlo, e poi io non mi vergogno dell'Evangelo. Amen. Non vergogniamoci mai. Diciamolo chiaramente, a chiare lettere, chi siamo, in che cosa crediamo. Innalziamo sempre l'Evangelo, doniamo l'Evangelo agli altri, partecipiamolo, condividiamolo l'Evangelo, perché è qualcosa di veramente prezioso e meraviglioso. E poi dobbiamo servire il Signore nella comunità se vogliamo accrescere quanto il Signore ci ha dato. E ognuno di noi deve dire: Signore, che cosa posso fare io per la Tua gloria? Ricordo l'esperienza di un fratello che attualmente è pastore di una grande comunità. Quando il Signore lo battezzò nello Spirito Santo, lui chiese al Signore che cosa potesse fare praticamente per quella chiesa, e da un lato c'erano i banchi, dall'altro c'erano delle vecchie sedie di legno, e ogni volta che i credenti si alzavano e muovevano, spostavano le sedie, scricchiolavano perché mancavano i gommini sotto alle sedie. E allora questo giovane, che era stato battezzato di Spirito Santo, chiese al Signore che cosa potesse fare per lui, e il Signore gli indicò quelle sedie, e lui comprò un pacco di gommini e un giorno, quando non c'era il culto, andò in chiesa col martello, con i chiodi, e sistemò tutte le sedie e non si sentiva più quello scricchiolio. Il Signore vide quel servizio, vide la fedeltà che quel giovane aveva manifestato in quel servizio e via via lo chiamò a servirlo a un livello sempre più alto. Oggi è pastore di una grande comunità. Dio guarda la fedeltà con cui noi lo serviamo. Noi non dobbiamo pensare di fare grandi cose. Dio farà grandi cose, ma quello che noi faremo, lo faremo con amore, lo faremo con zelo, lo faremo con passione, e non per essere graditi agli occhi del pastore o degli anziani della chiesa, ma lo faremo perché noi siamo al servizio del Signore e il Signore ci ha mostrato in ogni cosa che in ogni cosa è più bello il dare che il ricevere. Amen, siete d'accordo? E allora dobbiamo dire: Signore, aiutaci a fare, ad operare tutto quello che è necessario. Noi lo vogliamo fare per la tua gloria. Non saremo noi a stabilire il ruolo, il compito che dovremo svolgere. Sarà il Signore a chiamarci, ma noi dobbiamo semplicemente dire: Signore, che cosa devo fare? Eccomi qua, voglio servirti. Gloria al Signore. Generalmente nelle chiese, quando si converte un giovane, la prima cosa che vuole fare è quella di suonare. Io ho suonato per tanti anni nell'orchestra della chiesa di Napoli Rione Mater Dei, è stata un'esperienza meravigliosa. Però non è che per servire il Signore bisogna per forza suonare qualche strumento, ma ci sono tante cose da fare nella chiesa, nella comunità locale, non è vero? Tantissime cose. E allora armiamoci di buona volontà, mettiamoci a disposizione del pastore, dei fratelli, e diciamo: Signore, eccomi, io voglio contribuire alla crescita della tua opera. Io voglio, Signore, rendere pratica la mia chiamata. Signore, voglio fare qualche cosa di tangibile, di concreto, per la tua gloria, per la tua lode, per il tuo regno. E così tu accrescerai ciò che il Signore ti ha affidato. Non dire che il Signore ti ha affidato poco. Non guardare a quello che ha ricevuto più talenti di te. Se hai ricevuto anche un solo talento, sei responsabile davanti a Dio. Quando ero piccolo e andavo alla scuola domenicale, pensavo che i talenti fossero delle monetine. Quando le monitrici spiegavano la parabola dei talenti, e dicevo: vabbè, ma quello poi alla fine ha avuto solo una monetina. E poi alla fine ho scoperto che erano più di 30 kg d'oro. Un talento, più di 30 kg d'oro. E tu che fai con 30 kg d'oro? Seppellisci questa quantità d'oro sottoterra e stai lì ad aspettare, e poi quando torna il Signore dice: Signore, io l'ho seppellito il talento. Non hai ricevuto una monetina, hai ricevuto 30 kg d'oro e passa. Sei responsabile, siamo responsabili. C'è questo modo di dire, di pensare, che tante volte, posso parlare liberamente perché non mi conosco, serpeggia nelle nostre comunità. Va bene, il pastore è pastore, lo deve fare lui, gli anziani sono anziani, lo devono fare loro questo. Lo devi fare tu, anche tu devi dire: Signore, qual è la mia parte? Anch'io ho ricevuto tanto da te, ho ricevuto tanta grazia, tanto amore, tanto perdono, tanta vita, tanta gioia, tanta speranza. E io non posso stare lì inoperoso, non posso nascondere sottoterra ciò che tu mi hai dato, ma io lo devo far fruttare e fruttare per la tua gloria, affinché quando tu ritornerai potrai dire anche a me: bene hai fatto, io servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Custodisci il buon deposito che ti è stato affidato per mezzo dello Spirito Santo che ti è stato dato, fratello, sorella. Oh, non siamo soli. Oh, fino alla fine lo Spirito Santo ci aiuterà. Non saremo mai soli, neppure un attimo, neppure un istante, un secondo. Non saremo mai abbandonati dal Divin Consolatore. Egli ci aiuterà, ci sosterrà, ci incoraggerà, ci porterà avanti, ci darà forza, vittoria, vigore, e ci darà ogni giorno la possibilità di poter custodire e condividere quanto il Signore ci ha affidato per la sua unica gloria. A Dio soltanto sia la lode e la gloria in eterno. Amen. Dio ci benedica. Amen.